Tempesta dell'inferno. La morte della Germania nazista fu la morte dell'uomo occidentale ed ogni cosa che egli una volta rappresentava. L'informazione più rilevante che ho trovato nella mia vita da adulto è la scoperta che il sistema mi ha mentito nel corso dei decenni su ciò che è realmente accaduto durante e dopo la Seconda Guerra Mondiale. Dopo aver letto questo libro non mi stancherò mai di ripetere che ciò che gli alleati fecero in tempo di pace fu incomparabilmente più mostruoso dei crimini attribuiti ai tedeschi in tempo di guerra, precisamente perché è stato fatto in tempo di pace. Dopo che il libro L'arcipelago dei Gulag di Solzhenitsyn venne pubblicato quando ero adolescente, W.L. Webb disse: vivere adesso e non conoscere questo lavoro è una specie di follia storica. Direi esattamente la stessa cosa di quelli che non conoscono il nuovo Solzhenitsyn ed il suo lavoro sul crimine dell'era, un vero olocausto perpetrato contro il popolo tedesco tale che, se non espiato, l'intera razza bianca sarà estinta. In quasi tutte le guerre una fazione può essere demonizzata in maniera disonesta semplicemente elencando fedelmente i suoi crimini, sempre che i crimini dei suoi avversari restino nascosti. Irmin Wisnon. Estratto dal libro di Thomas Goodrich del 2010. Hellstorm, tempesta dell'inferno. La morte della Germania nazista, 1944-1947. Prologo. Per 600 anni la Prussia dell'Est era servita come posto di frontiera per la Germania. A metà ottobre del 1944 l'esercito sovietico aveva finalmente raggiunto il confine del Reich. Ed ancora, come Anna Messdorf, non c'era alcun panico. La verità fu che, una notte del 20 ottobre, mentre Nemmersdorf ed altre comunità vicine al fronte dormivano immaginando di essere in sicurezza, accadde l'impensabile. Dopo aver aperto un foro nella linea tedesca, l'Armata Rossa entrò improvvisamente nel Reich. Torturarono i civili in molti villaggi, riportò un ufficiale tedesco, ne inchiodarono alcuni alle porte dei fienili e spararono a molti altri. Un altro testimone inorridito aggiunse: nel cortile lungo la strada c'era un carretto, a cui erano inchiodate per le mani quattro donne nude in forma di crocefisso. Poco oltre c'era un fienile e ad ognuna delle due porte c'era una donna nuda inchiodata per le mani, in posizione di crocifisso. Nelle abitazioni trovammo un totale di 72 donne, inclusi bambini, ed un anziano di 74 anni, tutti morti. Tutti massacrati in maniera bestiale, eccetto soltanto pochi che avevano dei fori nel collo. Alcuni bambini avevano la testa spaccata. In una stanza trovammo una donna di 84 anni, seduta su un sofà. Metà della sua testa era stata tagliata via con un'ascia o una spada. Ogni donna, incluse le ragazzine anche di soli 8 anni, era stata violentata, notò un altro osservatore. Gli anziani che avevano debolmente tentato di proteggere le loro mogli, figlie e nipoti, vennero abbattuti, tagliati in due o fatti a pezzi. Un gruppo di POW francesi di oltre 50 anni e di operai polacchi che erano istintivamente intervenuti per proteggere la gente vennero allo stesso modo castrati ed uccisi. Il luogotenente Amberger continua. Né a Nemmersdorf né in altri luoghi trovai un singolo civile tedesco vivo. Esterrefatte dall'enormità del crimine, le autorità tedesche richiesero che del personale medico ed investigativo neutrale proveniente da Spagna, Svezia e Svizzera potesse vedere da vicino la scioccante carneficina. Quando i visitatori scrissero i loro rapporti, tuttavia, e quando finalmente la notizia raggiunse il mondo esterno, ci fu soltanto silenzio. Nell'inverno del 1944 la violenta propaganda di guerra che andava contro la Germania aveva vinto. In quest'ultima fase pochi individui oltre ai confini del Reich si preoccupavano dei bambini tedeschi senza testa o delle donne tedesche crocifisse. Con lo scoppio della guerra nel 1939, nota dell'editore, prima del primo rapporto del 1943 sull'olocausto ebraico, da nessuna parte l'odio era più intenso che tra gli ebrei americani. Lo scrittore e regista di Hollywood Ben Hecht scrisse, è fiorito un cancro nel corpo del mondo e nella sua mente e nella sua anima, e questa cosa cancerogena è la Germania, il germanesimo, ed i tedeschi. La più goffa di tutte le tribù umane, questi tedeschi dal cuore di piombo, dovrebbe osare pronunciare giudizio sui suoi superiori, osare rendere fuori legge il nome di un ebreo, un nome che la sovrasta così come l'albero sovrasta le radici ai suoi piedi, è una cosa oltraggiosa. È una cosa malvagia. La Germania deve morire, fece da eco Theodore N. Kaufmann in un libro molto letto che aveva lo stesso nome. E l'unica maniera di ottenere tutto questo è rimuovere la Germania dal mondo. Resta quindi un solo modo di liberare il mondo per sempre dal germanesimo, ed è sradicare la fonte da cui nascono queste anime goduriose di guerra, ossia impedendo al popolo della Germania di riprodurre nuovamente il loro genere. Per implementare il suo piano, Kaufmann raccomandò che quando la guerra si fosse conclusa con successo tutte le donne e gli uomini tedeschi dovessero essere sterilizzati. Lontani dall'essere scioccati da un tale schema genocida, i giornali americani principali erano elettrizzati dal concetto. Un'idea sensazionale, disse la rivista Time. Una teoria provocatoria, disse il Washington Post. Mentre molte persone in America ed in Gran Bretagna potevano comprendere, ed anche commiserare, le emozioni ebraiche, molte più persone furono inizialmente sbalordite dalla retorica infiammata e dai lamenti dello sterminio di innocenti e si sentirono in colpa di conseguenza. Nonostante tutto, l'assoluto peso e persistenza della propaganda, sia sottile che diretta, in film, radio, libri, riviste e giornali, gradualmente lavorò a modo suo dentro i pensieri e gli atteggiamenti dell'opinione pubblica. Infine, nella mente di una ragguardevole percentuale di americani e britannici, si fece poca distinzione tra uccidere un soldato nazista ed uccidere un bambino tedesco. Il 15 settembre 1944 il presidente Franklin Roosevelt chiese lo sterminio ufficiale quando firmò il cosiddetto Piano Morgenthau. Dal nome del segretario del tesoro di Roosevelt, Henry Morgenthau, anche se in realtà venne concepito dal primo aiutante del segretario, Harry Dexter Vite, ed entrambi erano ebrei. Non volete che i tedeschi muoiano di fame? Il genero di Roosevelt incredulo domandò al presidente in privato. Perché no? Rispose Roosevelt senza battere ciglio. La maggior parte dei tedeschi in realtà sapeva poco o nulla di tutto quanto descritto sopra. La maggior parte dei tedeschi viveva ancora sotto l'illusione che la guerra avesse ancora delle regole. Pochi potevano portare loro stessi a credere che l'orrore di Nemmersdorf non fosse altro che un'aberrazione, che il macello fosse soltanto un errore sanguinoso destinato a non ripetersi mai. Cosa sconosciuta alle persone in Prussia e nelle altre regioni tedesche rivolte ad est, l'incubo di Nemmersdorf avrebbe presto dato prova di essere soltanto una lieve anteprima di ciò che sarebbe arrivato dopo. Il morto ed il dover essere morto. In quanto simbolo del Terzo Reich, esempio più ovvio della volontà della Germania di lottare, vennero dedicate più bombe a Berlino che in ogni altra città tedesca e, in quanto a tonnellaggio totale, vennero sganciati più esplosivi sulla capitale da sola di quanti l'intera Luftwaffe avesse sganciato su tutta l'Inghilterra in tutta la guerra. La distruzione fu così completa che un berlinese era pronto a fare una battuta: se vogliono colpire più obiettivi, dovranno portarli con loro. Sebbene nulla potesse fermare la pioggia di morte che stava cadendo in Germania, Adolf Hitler era determinato a scambiare terrore con terrore. Mentre il danno era insignificante a confronto di quello del Reich, fu una spinta per il morale tedesco quando le prime armi meravigliose, Horazi V, cominciarono a colpire in Inghilterra nell'estate del 1944. Quando i soldati tedeschi venivano catturati dai guerriglieri, spesso furono trattati in maniera abominevole, raccontò un generale della Wehrmacht. Non era insolito per i sovietici torturare i loro prigionieri e poi appenderli, spesso con i loro genitali messi in bocca. Altri Landsers vennero rilasciati, e poi inviati ancora barcollanti verso i loro camerati, nudi, sanguinanti, con gli occhi fuori dalle orbite, castrati. Un gruppo che non poteva aspettarsi alcuna pietà da parte dei tedeschi erano i commissari comunisti che viaggiavano insieme alle unità dell'Armata Rossa. Composti quasi esclusivamente da ebrei, erano questi ufficiali politici fanatici, come percepirono molti tedeschi, ad essere responsabili dei massacri e delle mutilazioni dei camerati catturati. Un testimone, il luogotenente Wotersdorf delle SS d'Elite, spiegò. Uno dei gruppi delle armi anticarro si era difeso fino all'ultima cartuccia, ma veramente fino all'ultima cartuccia. Poi dovettero arrendersi. Mentre erano ancora vivi gli tagliarono i genitali, cavarono gli occhi, e tagliarono loro la pancia aprendola. I prigionieri russi a cui mostrammo questo dichiararono che tali mutilazioni si verificavano per ordine dei commissari. Questa fu la prima volta che sentii parlare di questi commissari. Sotto la minaccia della tortura e della fucilazione, molti soldati tedeschi idealisti trovarono un impeto maggiore per lottare fino alla morte. Nella mente della maggior parte dei Landser la guerra verso est non era un confronto con le razze russa e slava in particolare, ma una crociata contro il comunismo. Negli anni successivi alla Prima Guerra Mondiale, i rivoluzionari marxisti avevano quasi del tutto riempito il governo tedesco. Poiché la maggior parte dei leader erano ebrei, e poiché Lenin, Trotsky, e molti altri rivoluzionari russi erano ebrei, la minaccia per la Germania nazista e l'Europa sembrava chiara. Quindi, a partire da Adolf Hitler fino all'Landeswehr inferiore, la lotta verso est divenne una guerra santa contro il bolscevismo ebraico. Il povero, infelice popolo russo, disse un soldato tedesco scioccato mentre avanzava in Unione Sovietica. Il suo stress è indefinibile e la sua miseria lacera il cuore. Quando si vede che cosa gli ebrei hanno causato qui in Russia, soltanto allora si può cominciare a capire perché il Führer diede inizio alla sua battaglia contro il giudaismo, scrisse un altro Landeswehr scioccato, esprimendo un sentimento condiviso da molti camerati. Quale sorta di sfortuna sarebbe giunta nella nostra patria, sì. Questo popolo bestiale avesse preso vantaggio? A seguito della devastante sconfitta tedesca a Stalingrado nel 1943, il vantaggio passò in realtà al nemico. Rifornito dagli Stati Uniti con una quantità di beni che sembrava inesauribile, dai carri armati agli aerei, dagli stivali al burro, l'armata rossa risorta assunse l'offensiva. Quando la Wehrmacht, fino ad allora invincibile, cominciò la sua ritirata verso ovest, si verificò un dramma altrettanto vasto e selvaggio della stessa steppa, di cui il mondo moderno non è mai stato testimone. Tra fuoco e ghiaccio. Con i resti dell'esercito tedesco in fuga, orde di soldati rossi affluirono attraverso la breccia e si riversarono nella Grande Germania. Non appena si diffuse la notizia dell'irruzione dei russi, milioni di tedeschi che erano sul loro percorso fecero velocemente le valigie e fuggirono nel freddo inverno. Faceva già freddo, e diversi giorni dopo che l'esodo ebbe inizio la temperatura scese sotto zero. Come conseguenza, i bambini piccoli e gli infanti morirono a migliaia. Faceva terribilmente freddo, ed il vento era come ghiaccio, disse una giovane madre, la neve stava cadendo e non c'era niente di caldo da mangiare, niente latte, nulla. Cercai di dare il seno a Gabby, dietro una casa, ma lei non lo prese perché ogni cosa era troppo fredda. Molte donne cercarono di farlo ed alcune si congelarono il seno. Quando Gabby morì, la donna distrutta continuò a cullare il corpicino probabilmente finché le si congelò il braccio. Non potevo più portarla dopo che era morta. Non potevo più sopportarlo, tristemente disse la madre. La fasciai bene e la misi nella neve profonda accanto alla strada. Migliaia di donne misero i loro morti nelle fosse accanto alla strada dove non sarebbero stati travolti dalle auto o dai carri agricoli. Anche in tali terribili condizioni, i viaggi proseguirono verso ovest, lontani dal terrore che in qualche modo si stagliava lontano. Sebbene milioni di persone fossero per strada in piena fuga, altri milioni rimasero nelle loro fattorie, villaggi e paesi. Non credevano veramente che i russi fossero così crudeli ed inumani come si diceva che fossero, ma speravano di sconfiggerli dando loro il benvenuto e con l'ospitalità. I mongoli stanno arrivando. Svelti. Svelti. Composti in larga parte da mongoli, kulak, kazaki, kalmuk ed altri asiatici, così come prigionieri e comunisti, questi uomini che formavano la seconda ondata di truppe, i primi erano slavi, vennero visti, anche dai loro stessi commilitoni, come estremamente spietati. Terrorizzati dalla notizia, molti tedeschi cercarono di fuggire e di muoversi alla prima avvisaglia della prima ondata sovietica. La maggior parte, tuttavia, si trovò intrappolata e non poté fare molto di più che nascondere le giovani donne e ancora pregare che le loro peggiori paure non fossero fondate. Dopo un'attesa, a volte di giorni, ma normalmente solo di qualche ora, giunse la temuta seconda ondata. Mentre le fiamme impazzavano da diversi angoli dei villaggi ed i colpi di arma da fuoco esplosero nelle strade, gli invasori cominciarono presto a sfondare le porte delle case, dei negozi e delle chiese. Un ragazzo spaventato ricorda proprio accanto a me una donna povera ed indifesa venne violentata davanti ai suoi figli, disse un'altra vittima. Le donne venivano violentate non una volta o due ma 10, 20, 30 o 100 volte, ed era lo stesso per i russi sia che violentassero delle bambine che delle donne anziane. La vittima più giovane nelle case a schiera dove vivevamo aveva 10 anni. Le madri vennero violentate in presenza dei loro figli, le ragazze vennero violentate di fronte ai loro fratelli. Mentre molti ufficiali russi di buon animo con coraggio intervenivano e rischiavano la loro stessa vita per fermare il massacro e la violenza, i loro sforzi non erano molto più grandi di una goccia d'acqua nell'incendio di una foresta. Tutti noi sapevamo molto bene che se le donne erano tedesche potevano essere violentate e poi uccise, ammise Alexander Solzhenitsyn. Questo significava quasi distinguersi in battaglia. quando probabilmente i russi erano stanchi di arraffare, rubare, uccidere e trattare da malati le donne e le ragazze, diedero fuoco ad una parte considerevole del villaggio e lo rasero al suolo, disse un sopravvissuto di Schoenwald, la piccola comunità che aveva lasciato perdere le voci sui russi spietati ed aveva scelto invece di dare loro il benvenuto. Mentre le persone che rimasero soffrirono destini indicibili, i tedeschi che fuggirono soffrirono anch'essi. Ciò che ci sorprese maggiormente fu la maniera in cui viaggiavano, disse un POV inglese, insieme a migliaia di altri prigionieri degli alleati, che stavano marciando verso ovest lontano dai sovietici che avanzavano. Faceva così freddo che anche di giorno qualsiasi bevanda mescolata con acqua fredda si congelava prima che fosse possibile portarla alla bocca. Di notte uomini e donne potevano restare vivi soltanto ammucchiandosi tutti insieme in un vagone. Le persone che si addormentavano nella neve morivano in pochi minuti. A causa delle caotiche condizioni, e con i rifugiati congelati che ostruivano la strada, molti gruppi di viaggio furono superati dai russi. Alcuni carri armati sovietici rifiutarono di lasciare la strada e schiacciarono le colonne, schiacciando ogni cosa sul loro percorso. Dopo il transito, le vittime, uomini, donne, bambini ed animali, erano piatti come un cartone. Di regola, tutti coloro che fuggirono in treno viaggiarono meglio. La velocità non garantiva tuttavia sempre la fuga. Gli aerei russi mitragliavano e bombardavano regolarmente le vetture dall'alto ed i carri armati tagliavano i binari dal basso. Quando i sovietici improvvisamente presero la città di Allenstein, obbligarono il capo stazione a segnalare il via libera ai treni di rifugiati che arrivavano ancora dall'est. Non appena un treno che non sospettava nulla entrava in Allenstein, i russi prima uccidevano ogni uomo trovato a bordo, poi passavano il loro tempo violentando vagone dopo vagone di donne. Nel frattempo, la marea rossa si avvicinava. In moltissime città e villaggi tedeschi lo schema si ripeteva, come rivela il diario di un prete cattolico di Klosterbrueck, 21 gennaio 1945. Strano a dirsi, la popolazione vuole rimanere qui, e non ha paura dei russi. I rapporti che dicono che in un villaggio hanno violentato tutte le donne e rapito tutti gli uomini portandoli via per lavorare da qualche parte di certo devono essere stati esagerati. 25 gennaio. Ci hanno detto che intere famiglie sono state fucilate dai russi. Le ragazze che hanno rifiutato di lasciarsi violentare, ed i genitori che hanno cercato di proteggere i loro figli, sono stati fucilati sul posto. 27 gennaio. A noi sacerdoti è stato permesso di uscire dalla cappella, oggi, per mezz'ora per poter seppellire Margarete nel cortile. Povera ragazza, è una cosa buona che tu sia morta e che tu non sappia che cosa i russi hanno fatto al tuo corpo. In ogni villaggio e paese in cui sono entrati, scrisse uno che parlò con i soldati, le truppe tedesche trovarono scene orribili, ragazzi macellati, uomini dell'esercito del popolo imbevuti di benzina ed incendiati, e qualche volta qualche sopravvissuto che raccontava di tutti questi oltraggi. Centinaia di migliaia massacrati, centinaia di migliaia violentati, milioni già in schiavitù, ma questo non era nulla. Il peggio doveva ancora arrivare. Un crescendo di distruzione. Roosevelt impose un rovinoso embargo sull'alleato del Reich, il Giappone, sperando di provocare un attacco e di entrare in guerra dalla porta di servizio. Quando i giapponesi, che affrontavano un lento strangolamento, risposero doverosamente a Pearl Harbor nel dicembre del 1941, il sogno di Roosevelt divenne realtà. Più tardi, quando il suo segretario del tesoro, Henry Morgenthau, propose un piano per non permettere alla Germania la vittoria, assicurandola morte di milioni di persone, Roosevelt fu il suo più forte sostenitore. Mi piacerebbe vedere i tedeschi in fila per il pane per 50 anni, ammise in privato il presidente. All'inizio del febbraio del 1945 i leader delle tre più potenti nazioni al mondo si radunarono per l'ultima volta a Yalta nella Crimea sovietica. Nonostante le ovvie differenze degli uomini, intellettuali così come fisiche, ognuno di loro condivideva una caratteristica con gli altri che gettò nell'insignificanza tutte le contraddizioni esterne. Tutte e tre avevano un odio inveterato non solo per Adolf Hitler ed il nazismo, ma per i tedeschi e la Germania. Ad un incontro con Churchill a Casablanca nel 1943, Roosevelt dichiarò che nulla di simile alla resa incondizionata sarebbe stato accettato dalla Germania. Quindi, rimuovendo ogni possibile spazio che Hitler avrebbe potuto avere per negoziare, la dichiarazione del presidente americano assicurò non solo che la Germania avrebbe lottato fino alla morte, ma garantì anche che centinaia di migliaia di aviatori e soldati alleati sarebbero morti anch'essi. Inoltre, il fatto che una guerra protratta per così tanto tempo avrebbe fatto sì che l'Armata Rossa raggiungesse, senza dubbio schiavizzandola, buona parte dell'Europa sembrò una conclusione scontata. Quando le forze sovietiche invasero la Polonia nel 1939, una delle prime mosse di Stalin fu uccidere oltre 15.000 ufficiali dell'esercito ed intellettuali, rimuovendo quindi in un colpo solo molta della potenziale opposizione. Conscio del suo passato, nervoso sull'impatto che le sue azioni future in Europa potrebbero avere sullo schizzinoso pubblico inglese, disperato per tenere insieme un'alleanza innaturale, il governo di Churchill cercò con forza di nascondere il comportamento sanguinoso dei loro alleati comunisti. Secondo una nota segreta del Dipartimento Britannico di Intelligence diretta ai servitori civili di alto rango e ai modellatori di opinione nella stampa: non possiamo riformare i bolscevichi, ma possiamo fare del nostro meglio per salvarli, insieme a noi stessi, dalle conseguenze delle loro azioni. Dischiudere l'ultimo quarto di secolo renderà la mera negazione non convincente. L'unica alternativa alla negazione è distrarre l'attenzione pubblica dall'intero argomento. L'esperienza ha mostrato che la migliore distrazione è la propaganda delle atrocità diretta verso il nemico. La vostra collaborazione viene quindi onestamente indirizzata a distrarre l'attenzione pubblica dalle opere dell'Armata Rossa con il vostro supporto appassionato delle varie accuse mosse contro i tedeschi, che sono state e saranno messe in circolazione dal ministero. Se si poteva avere qualche dubbio sulle intenzioni di Stalin una volta che le sue legioni avevano preso il controllo della Germania, la realtà venne resa chiara alla conferenza di Teheran del 1943. Alzando il suo bicchiere di vodka per l'ennesimo brindisi, il leader comunista improvvisamente annunciò: «Propongo alla salute della giustizia più rapida possibile per tutti i criminali di guerra della Germania, giustizia davanti al plotone d'esecuzione. Brindo alla nostra unità nel liquidarli altrettanto rapidamente di come li abbiamo catturati, tutti loro, e ce ne devono essere almeno 50.000 di loro». Quando Churchill, anche lui tra i bicchieri, protestò arrabbiato: «Il popolo inglese non supporterà mai tale massacro senza un adeguato processo», Stalin sorrise, i suoi occhi brillarono ed in generale sembrava piuttosto solleticato. «Forse», interruppe il presidente americano, «potremmo dire che invece di giustiziare sommariamente 50.000 persone dovremmo fermarci ad un numero inferiore. Diciamo 49.500?» Nonostante la ben guadagnata reputazione di Stalin quale più grande assassino di massa della storia, Franklin Roosevelt era un fedele sostenitore ed ammiratore del dittatore e lo difendeva in ogni occasione. Nello sforzo di mettere una maschera amichevole e popolare al premier russo e di convincere gli americani che era un alleato magnificente e galante, Roosevelt cominciò a riferirsi a Stalin come zio Joe. «È un uomo che combina una determinazione tremenda e implacabile con un convinto buon umore», spiegò il presidente al pubblico americano. «Io credo che rappresenti il cuore e l'anima della Russia, ed io credo che possiamo andare bene. Insieme a lui e dal popolo russo, molto bene in realtà». «Gli occhi del mondo adesso erano puntati su IATA», disse il primo ministro, «e su ciò che i tre grandi ottennero durante le discussioni dei giorni successivi che avrebbe influenzato il genere umano per un centinaio di anni». Un altro argomento su cui Stalin fu esplicito a Yalta riguardava il ritorno di oltre 2 milioni di cittadini sovietici che erano sia fuggiti in Germania per evitare la persecuzione a casa o sia che si erano uniti al nemico per lottare contro il comunismo. Ancora una volta, a questa richiesta Roosevelt promise la sua più totale collaborazione. Ma naturalmente l'argomento principale a Yalta era il destino del loro comune nemico o, come Churchill accanitamente diceva, il futuro della Germania, se ne ha uno. Una volta che la vittoria fu completa, i tre leader furono d'accordo che l'ex Terzo Reich sarebbe stato dilaniato come la cena della sera ed il suo popolo avrebbe marciato come schiavi verso l'Unione Sovietica. Sebbene Roosevelt avesse solennemente annunciato in precedenza che le Nazioni Unite non trafficano in schiavi umani, quando Stalin propose il piano, il presidente lo definì una buona idea. Venne affrontato un altro argomento a Yalta, anche se apparentemente di minore importanza, ossia la richiesta di Stalin del bombardamento massiccio della Germania orientale per spianare la strada alla traversata finale dell'Armata Rossa nel Reich. Ansioso di dimostrare ai suoi alleati che la Britannia, e specialmente la Royal Air Force, erano ancora una forza da tenere in considerazione, Churchill fu rapidamente d'accordo. Quando i discorsi di Yalta finalmente vennero conclusi l'11 febbraio, i tre leader alleati firmarono unitamente una dichiarazione per la stampa, e poi si diedero l'un l'altro un affettuoso addio. «Il mio pensiero», come descritto da Solzhenitsyn. A Yalta Churchill e Roosevelt avevano firmato l'accordo per rimpatriare tutti i cittadini sovietici, e specialmente i militari, senza specificare se il rimpatrio fosse volontario o forzato, Come poteva qualsiasi popolo al mondo non desiderare di ritornare a casa propria? La miopia dell'Occidente fu ben condensata in ciò che venne scritto a Yalta. Gli inglesi diedero il comando dell'esercito sovietico ad un corpo di cosacchi di 40 o 45 uomini che avevano lottato a modo loro dall'Austria alla Jugoslavia. L'estradizione venne eseguita con la perfidia caratteristica della tradizione diplomatica britannica. I cosacchi non si insospettirono quando gli venne chiesto di consegnare le loro armi, sulla base del fatto che era necessario per standardizzare il loro equipaggiamento. Il 28 maggio, Solzhenitsyn descrive nel suo paragrafo del suo libro Gulag Archipelago come le forze alleate hanno operato l'estradizione di questi popoli russi, contro la loro volontà, verso la Stalin. Non potevano nemmeno spararsi o accoltellarsi a morte, perché tutte le loro armi erano state portate via. Alcuni si gettarono dall'alto viadotto nel fiume o contro le rocce. I cuori degli inglesi non vennero turbati, né lo furono le loro menti democratiche. Arrivarono i carri armati ed i soldati inglesi. I soldati inglesi cominciarono a picchiarli con il calcio dei fucili delle mazze, prendendoli e gettandoli dentro i camion, incluse le persone ferite, come se fossero solo dei pacchi. Intere famiglie cercarono la morte gettandosi nel fiume. Nel frattempo, le unità britanniche nelle vicinanze inseguivano i fuggitivi sparandogli. Il cimitero dove le persone a cui venne sparato o che vennero pestate a morte esiste ancora a Lienz. Ma questo era soltanto l'inizio. Durante tutto il 1946 ed il 1947 gli alleati occidentali, fedeli a Stalin, continuarono a riportargli cittadini sovietici, ex soldati ed anche civili. Non importava per nulla che fossero fintanto che l'Occidente poteva liberarsi di questa confusione umana il più presto possibile. Le persone vennero estradate da Austria, Germania, Francia, Danimarca, Norvegia e Svezia, dalle zone ad occupazione americana, ed anche dai territori degli Stati Uniti. Va da sé che la maggior parte dei deportati morirono nei gulag sovietici. Quindi chi era il vero mostro, i tre leader alleati o il cancelliere tedesco? La risata del diavolo. Tra la stragrande maggioranza di quelli, civili, che si sono mescolati su navi, battelli, rimorchiatori, chiatte, e su mercantili che salpavano verso ovest, la loro fuga fu sicura ed ebbe successo. Non solo il caldo ed il cibo sulle navi erano una manna dal cielo, ma il fatto di realizzare che stavano alla fine scappando dai temuti bolscevichi causò la prima pace mentale che molti avevano provato da settimane. Come i poveri sopravvissuti, sulle navi, possono affermare, tuttavia, spesso non c'era via di uscita dall'incubo. Anche per mare. Appena prima dell'una di notte due siluri colpirono il fianco della Stubens. In qualche punto la nave stava andando a fuoco e le persone in ogni dove si gettavano in acqua. Non appena la poppa della Stubens emerse dall'acqua, centinaia di persone balzarono fuori bordo, incluse alcune persone che erano state ridotte a pezzi dalle eliche che ancora stavano girando. In sette minuti, la nave si immerse sotto le onde, zittendo rapidamente un grido di massa finale che sembrava provenire da una sola voce. Dei 3.500 passeggeri a bordo, soltanto Franz Huber e poche centinaia sopravvissero. Tragicamente, per migliaia di persone che attraversarono con successo l'insidioso Mar Baltico, i bombardieri americani ed inglesi furono spesso i primi a salutarli quando le loro navi attraccarono. Mentre la lenta e pericolosa evacuazione di donne, bambini e camerati feriti continuava, nelle banchine di partenza dall'altra parte, un Landseer tedesco non restò con le mani in tasca e lottò ferocemente in modo che altri potessero vivere. La maggior parte nelle enclavi erano già spacciati, e tutti gli uomini che combattevano lo capirono. Per ogni 1.000 persone imbarcate, ne arrivavano altre 3.000 da est. Ansiosi di sfuggire a tale carneficina, i civili disperati fuggirono attraverso i ghiacci del Fiskesaf, una baia di diverse miglia che separa la terraferma da un'isola barriera, Onerung. Lungo la sottile striscia di sabbia che puntava ad ovest verso Danzica, tutti speravano di mettersi in salvo. Purtroppo, il freddo intenso si trasformò in pioggia proprio mentre molti gruppi stavano partendo. Un sopravvissuto al pericoloso viaggio racconta, il ghiaccio si stava spezzando e in alcuni punti dovevamo trascinarci penosamente in acqua profonda anche 30 centimetri. Jürgen Turva descrive la lunga esperienza da incubo di un altro rifugiato. Alle 7 in punto degli aeroplani russi piombarono su di loro. Alcune donne, in un disperato silenzio che andava oltre ogni parola, si radunavano intorno a dei fori nel ghiaccio che inghiottivano un bambino, una madre, o un marito. Robert Poinsen, un messaggero militare, scrisse: gli aerei da combattimento russi arrivavano ondata dopo ondata, e lanciavano bombe su quella massa inestricabile e non protetta di persone. E questo a cui dovrebbe somigliare l'inferno. Fu la cosa peggiore che abbia mai visto in tutti i miei anni di servizio attivo, e vi dico che ne ho viste davvero tante. Fummo attaccati due volte dagli aerei sovietici, che scendevano in picchiata e lanciavano missili, ricordò Guy Sager da un'altra strada. Ogni impatto apriva dei lunghi e sanguinosi solchi nella densa massa, e per un momento l'aria fu intrisa dell'odore di corpi sviscerati. Non ho mai visto così tanti corpi, aggiunge un altro testimone man mano che si muoveva ad ovest lungo la costa. Mentre il macello in terra era in corso, il massacro per mare continuava. La mattina del 13 aprile, un aereo sovietico piombò sulla Karlsruhe carica di profughi ed il piccolo natante cadde dietro al suo convoglio. Colpita da una bomba e da missili aerei, la nave si spezzò ed affondò in pochi minuti. Delle 1000 persone a bordo, meno di 200 vennero salvate. Tre giorni dopo, intorno a mezzanotte, dei siluri sparati da un sottomarino sovietico esplosero accanto alla Goya, una grande nave da trasporto che portava 7000 persone. Come la Karlsruhe, la Goya si spezzò rapidamente ed affondò in pochi minuti. Nel frattempo, mentre i sovietici si avvicinavano per uccidere, Königsberg, Memel, Gotenhafen, Pillau ed altri porti sotto assedio cominciarono la loro danza di morte. L'incubo sanguinoso che avvolse la costa baltica non era nemmeno approssimativamente simile a quello che accadde quando i sovietici occuparono il suolo tedesco. In molti luoghi, Silesia, Prussia, Pomerania, nelle comunità tedesche. In Cecoslovacchia, Romania, Ungheria, Jugoslavia, l'orrore proseguì per settimane. Le terrificanti atrocità si erano ridotte di poco, o per nulla, con il passare del tempo e per alcuni sembrò che i soldati russi fossero in competizione l'uno con l'altro per vedere chi avrebbe potuto distruggere, uccidere e soprattutto violentare di più. Alcune donne e bambini vennero assaliti 10, 20 o anche 30 volte per notte e per una donna essere violentata 100 volte era cosa comune. Un prete di Klosterbrueck rivela: non dimenticherò mai le terribili grida delle donne e dei bambini. Nel frattempo, in ciò che rimaneva del Rai, la maggior parte dei tedeschi sapevano sorprendentemente poco del selvaggio destino che subivano i loro contadini. Le persone che dubitavano attribuivano i rapporti di genocidio da far rizzare i capelli alla macchina di propaganda del dottor Goebbels. A spizzichi e bocconi tuttavia la verità emerse. Quando un piccolo contrattacco tedesco riconquistò temporaneamente Neustettin, i giovani soldati, che non sapevano della violenza russa accaduta dietro le file, cominciarono a radunare i loro prigionieri. Poi accadde qualcosa di inaspettato, ricordò un Landser stupefatto. Alcune donne tedesche corsero verso i russi e li pugnalarono con delle forbici e dei coltelli. Solo quando sparai un colpo di mitragliatore in aria che le donne si fecero indietro, e ci maledirono perché pensavano che proteggessimo questi animali. Ci spinsero ad andare nelle case ed a guardare ciò che avevano fatto lì. Lo abbiamo fatto in qualche caso, e fummo totalmente devastati. Non avevamo mai visto nulla di simile, incredibilmente e terribilmente mostruoso. Donne nude, morte, che giacevano in molte stanze. Erano state incise delle svastiche sulle loro pance, in alcune gli intestini fuoriuscivano, i seni erano stati tagliati, le facce distrutte e gonfie fino a renderle poltiglia. Altre erano state legate ai mobili con mani e piedi, e massacrate. Un manico di scopa sporgeva dalla vagina di una ramazza da quella di un'altra. Poiché avevamo visto le conseguenze di queste atrocità bestiali, eravamo terribilmente agitati e determinati a lottare. Sapevamo che la guerra non si poteva vincere, ma era nostro compito e sacro dovere lottare fino all'ultima pallottola. Un mare di sangue. Difendere Berlino ovviamente sarebbe stato un compito terribile, e molti civili sarebbero morti nella battaglia. Poco dopo, Juliane imparò molto sui fatti della vita quando un'intera orda di mongoli gli si parò davanti. La prima volta quando mi presero ed obbligarono mio padre a guardare, pensavo che sarei morto. Tremo. Per 4 anni Goebbels ci aveva detto che i russi ci avrebbero violentato, che ci avrebbero violentato e saccheggiato, ucciso e depredato. Propaganda di atrocità. Abbiamo detto mentre aspettavamo i liberatori alleati. Come la frenetica ragazza qui sopra, molte donne scelsero in realtà la fuga. Non c'è altra scelta in città né altro pensiero, rivelò Ruth Andreas Friedrich. Il suicidio è nell'aria. Si uccidono a centinaia. Spinti da fame e sete a lasciare, i tedeschi furono esterrefatti da ciò che videro nelle strade. Per molti, era come se Berlino fosse tornata agli anni bui. Dei carri asiatici primitivi, stracolmi di bottino, stavano fianco a fianco con i carri armati e le jeep americani. Su dei falò, culache tartari arrostivano interi maiali e capi di bestiame. Alle 15:15 circa del 30 aprile Adolf Hitler si ritirò nella sua stanza, si mise una pistola alla testa, e tirò il grilletto. Accanto a lui la sua novella sposa, Eva, giaceva anche lei morta. Infine, nel pomeriggio del 2 maggio, il generale Weidling firmò la resa formale della città. Lothar Ruhl ricordò, ed ancora, abbiamo sentito degli spari. Così ho chiesto chi stava sparando. Mi è stato detto le SS si stanno sparando da soli. Stalin disse, ricordò il generale Nikita Khrushchev, che se non fosse stato per Eisenhower, non avremmo avuto successo a prendere Berlino. Indicibile. Sebbene Hitler fosse morto e Berlino fosse stata presa, e sebbene la nazione fosse stata divisa in due, ulteriore resistenza non era soltanto inutile ma quasi impossibile. La lunga morte della Germania proseguì. Come chiarì Karl Dönitz, ammiraglio maggiore, anche se non c'era alcun dubbio sulla sconfitta del Reich e dell'imminente resa, i resti sparsi dell'esercito tedesco dovevano combattere un'ultima battaglia per aiutare milioni di fuggiaschi a raggiungere il fiume Elba dove gli americani e gli inglesi si erano fermati. Tristemente, crudelmente, i leader alleati erano determinati a fermare la patetica fuga ad ogni costo. Piombando nelle strade, sciami di aerei americani ed inglesi mitragliavano e bombardavano le colonne, uccidendo migliaia di persone. Non appena i fuggitivi terrorizzati si sparsero nei boschi e nella fattoria vicini comparvero i bombardieri che fecero saltare in aria i nascondigli riducendoli in pezzi. Diversamente dagli americani, le forze britanniche al comando di Bernard Montgomery permisero a tutti i tedeschi, sia soldati che civili, di trovare rifugio tra le loro fila. Inorriditi da ciò che avevano visto e sentito, l'atto umanitario dei comandanti dei battaglioni salvò migliaia di donne e di bambini dalla violenza, dalla tortura e dalla morte. Tratto dal libro di Thomas Godrich del 2010 Hellstorm, The Death of Nazi Germany, Tempesta dell'Inferno, La morte della Germania nazista, 1944-1947.